Ci viene aiuto anche il Vangelo, la festa di oggi, perché parla di rimettere, che si rifà a perdonare, a sciogliere dalle catene del peccato, è ciò che il Signore affida a San Pietro. Noi stiamo facendo appunto questo cammino seguendo il grido di lasciarsi riconciliare per poter accogliere la misericordia di Dio. E ieri abbiamo visto come il Signore tutta la sua vita è in relazione non tanto col peccato, ma quanto piuttosto con i poveri, i bisognosi, i miseri. È l'uomo che vede il peccato, Dio vede la miseria da colmare, da riempire per potergli dare una nuova vita. E stasera, proprio partendo dalla parola, anche quello di che si rifà al perdono, nella parola originale si dice che è una parola di movimento. Viene usata, faccio questa piccola digressione, per quale motivo? Perché essere perdonati da Dio ci mette in cammino. La persona che non vive il perdono, che non vive da persona riconciliata, è ferma su se stessa, sulle proprie opinioni, sui propri schemi mentali. Spesso anche nella Bibbia si parla della sclerocardia, quindi un cuore che si è sclerotizzato, si è indurito e non riesce a vedere bene, a pensare bene. Quindi quando noi riceviamo il perdono, che è la misericordia di Dio, e ripetiamolo ancora una volta, Dio è misericordia e ogni parola, ogni gesto di Dio comunica la sua misericordia, e quando noi la riceviamo, l'accogliamo come la grazia, l'uomo si mette in movimento, in cammino. L'altra sera dicevo, è un po' come mettere la chiave nel motore del cuore e farlo ripartire, perché il peccato ci porta a stare fermi, e quando si sta fermi, pensate, viene in mente quando, soprattutto la notte, per chi un pochino non dorme, come i pensieri a volte divorano, no? E che diventa angosciante i pensieri notturni, o come sono angoscianti quei pensieri anche diurni, ma che sono intrisi di peccato o di qualunque altra realtà che non ci fa stare bene. Siccome il nostro Dio non ci vuole vedere fiacchi, non ci vuole vedere appesantiti dal male, ma ci vuole liberare da questo male, ci mette appunto in cammino, e che perdonato si mette sulla strada. Se voi prestate attenzione, non c'è brano del Vangelo, non c'è guarigione che il Signore non compia che non sia un mettere in cammino. Viene in mente, che so, Bartimeo era sulla strada e poi si mise in cammino. Pensate al, che so, alla, quello nel capitolo quinto, alla guarigione paralitica di Bezzatà. Vuoi guarire? Allora alzati, mettiti in cammino. Anche quando guarisce, poi è nel mettersi in cammino. Pensate anche, abbiamo visto anche i lebbrosi, 10 lebbrosi andarono da Gesù, poi uno tornò indietro e poi Gesù lo rialza e lo fa camminare. Questo ci dice una cosa bella e importante: quando l'intervento di Dio noi lo sappiamo accogliere, e Lui è così, ci mette in movimento, ci riaccende il cuore, ci pompa il cuore, ci fa ritornare a riamare, ci fa rivedere di nuovo le cose belle, ci toglie, ci fa passare da dei pensieri che spesso sono autodistruttivi, perché tanti nostri pensieri sono autodistruttivi. L'altro giorno si diceva anche, pensate, usando l'immagine dei padri del deserto, ai sensi di colpa. Per Dio i sensi di colpa non hanno motivo di esistere. E noi siamo gente di sensi di colpa, oppure a piangere il male fatto, il peccato fatto, e non ci accorgiamo che il Signore crea qualche cosa di nuovo, di bello. Per questo la misericordia, si dice, è un atto generativo. E lo sapete quando avviene questo gesto? Quando il sacerdote alza la mano e ti dice: io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tu non sei più la stessa persona di prima. Quello è l'atto generativo. E quante volte l'abbiamo ricevuto? Noi dovremmo solamente piangere di gioia, della bellezza, che uno si alza e vi dovrebbe avere la voglia di abbracciare il prete, di abbracciare le persone che incontrate per la strada. Siete nuovi, siete guariti. Provate ad andare, chi vive il dramma di un tumore, che magari vai dall'analisi, a volte dice: sai, ti voglio comunicare questa cosa bella, sono sanato, sono guarito. Lo dite con gioia. La stessa gioia però non appare nei nostri volti, nel nostro cuore, perché non sappiamo apprezzare, o forse speriamo da stasera, da questi esercizi spirituali, a vedere la bellezza di un Dio che mi fa nuovo. Vi ricordate quante volte ho detto: fate festa, tutte le volte siamo riconciliati, perché abbiamo ritrovato un figlio, dice il Vangelo, e faccio festa, dice il Padre misericordioso, no? Quello è il gesto, quello è il gesto che il Signore appunto mi genera, perché mi ha fatto uscire da me stesso, dalle prigioni interiori, dai lacci, dai sensi di colpa, da tutta una vita che spesso è un po' come viene in mente, quando sarà capitato anche a voi a volte di rimanere con la macchina, no? Impantanati, che non si riesce più a smuovere, no? E il Signore ti fa ripartire. Uscire, si potrebbe dire con linguaggio un po' più spirituale, dalle pozzanghere della vita? Certo. E questo è il movimento che fa il Padre Eterno. Ti fa uscire e tu sei bello nuovo, rigenerato, rinfrescato. È bello perché se si riaccende il cuore, si riaccendono i sentimenti, si riaccende l'amore, si riaccende la voglia di mettersi in gioco. Vi ricordate quando qualche domenica fa abbiamo trovato la suocera di San Pietro guarita? Che cosa fece? Subito si alzò e si mise a servire. E proprio di chi ritrova la gioia di essere perdonato, amato, non giudicato, si mette a servire. E il servizio è fatto in tanti modi. Il primo servizio è quello di ringraziare Dio. Ma pensate, ad esempio, già anche ieri vi citavo la figura dell'adultera, che Gesù gli dice: vai, la rea fece rialzare. Certo che gli disse: va, non peccare più, ma gli ha ridato dignità. Tutte le volte che noi riceviamo l'amore e la misericordia attraverso il perdono, e quindi gli diamo la possibilità a Dio di riconciliarci a sé, e vi accennavo ieri sera quanto è bello dare questo Dio che è gioioso e contento, perché il primo a essere contento è Dio quando i suoi figli ritrovano la gioia del cuore. Tu sei malato, il Signore dà la possibilità di guarire. Cioè, un medico che fa il medico, quando trova una cura, che bello. Penso che qualsiasi persona di noi, quando ha la possibilità di essere utile, qual è il modo di essere utile di Dio se non quello di darci la guarigione del cuore, dell'anima, oltre che anche la salvezza eterna, perché poi non ci dobbiamo dimenticare. E quindi chi è che è più contento? Tante volte noi andiamo via anche dalla riconciliazione, forse senza gratitudine nel cuore, ma il Signore è sempre contento, sempre. Ai bambini, quando il catechismo, soprattutto ai più piccoli, quando sono davanti al tabernacolo, i catechisti lo possono testimoniare, gli dico sempre: guardate che Gesù è contento. Loro non lo vedono perché nel tabernacolo, ma conoscendo il suo modo di agire, il Signore fa quel bel sorrisone, il cuore gli scoppia di gioia, perché noi che siamo i suoi figli siamo sanati. Chi è più contento? La misericordia è rendere felice Dio. A volte possiamo pregare, pregare, ma poi non viviamo, non gli diamo la possibilità al nostro Dio di guarirci. Perché un conto è sapere le cose, no? Questo forse lo vedremo domani, se a Dio piacendo. Un conto è, io ve lo spiego le cose, ma poi al Padre Eterno non gli interessa semplicemente che poi si esce di chiesa eruditi sulla misericordia, sull'amore, perché dell'amore di Dio lo cantiamo tutti i giorni, ma il problema è sperimentarlo, ecco perché lasciamoci riconciliare da questo amore bello. Quindi la riconciliazione ci fa uscire da noi stessi, e proprio perché così ci dà la vera libertà. Questo, ragazzi del catechismo che fanno in prima media, e lo possono testimoniare, gli si insegna le stesse cose. La libertà che è rappresentata dal volo del gabbiano, va bene, è dato proprio dalla grazia di Dio, quando tu ti lasci riconciliare, la libertà interiore. Noi siamo liberi esternamente, possiamo fare, certo, ma non siamo liberi dentro, e questo è un regalo grande, la libertà di essere profondamente quello che desideriamo nell'intimo. Invece siamo, pensate a quanto siamo soggetti al modo comune di pensare delle persone, da quello degli altri, no? Abbiamo degli schemi che ci sono così rigidi, così forti, che non ci fanno sentire liberi. Vorremmo sentirlo. Lo vediamo molto bene nei nostri giovani, quando, soprattutto anche a partire nella casa, a volte anche nella chiesa, quando sentono il desiderio di bisogno di fare altro e invece si sentono costretti. La libertà interiore è quella che ti fa davvero amare anche il nemico. Senza libertà interiore non si sa amare, non ci riesce a amare. È impossibile. È impossibile stare accanto senza la libertà interiore, che l'abbiamo attraverso l'amore gratuito di Dio, che è la sua misericordia, che noi dobbiamo accogliere come un regalo il più bello che ci sia, e è quello che ti fa stare accanto anche alle persone non amabili. E a casa nostra abbiamo gran bisogno di questo amore di misericordia, perché è difficile stare accanto anche accanto all'uomo o alla donna. Condividere, camminare, pensate anche a una parrocchia con tutte le differenze, ognuno con la propria testa, con la propria modalità, come si fa? Se tu non ti fai amare da questo nostro Dio, mamma mia quanto è difficile. Però non perdete l'occasione di ricevere questa grazia di Dio, perché poi diventa impossibile vivere. Cioè, non venite da me sacerdote a dire la vita è difficile. Trovavo un signore in questi giorni che, ma per voi preti, perché era l'altra sera nella cappellina, mi replicò mentre facevo l'emilia perché era presente, ha detto: vada il brontolone, non è di parrocchia, in senso scherzoso, ma è sempre con questa modalità di tu che non hai pensieri, non hai preoccupazione, non è una questione di problemi, è questione di libertà interiore, è questione di grazia, perché tu puoi essere qualunque cosa, puoi avere la vita spianata da tutti i punti di vista, ma se non sei libero dentro non sai amare, basta un niente, che tutto è contrariato, perché noi ci contraria tutto, basta uno sguardo, una parola, un gesto. Ci contraria tutto, no? La libertà interiore è che tu torni a casa e io guardo ora la Teresa e magari la mia sposa, faccio per un esempio, e c'è un po' un occhio truce, e la guardo con la libertà interiore e gli comunico il Gesù che è dentro di me. allora forse lei comincia a sorridere come sorride ora, perché si dimentica della sua difficoltà, perché comunica qualche cosa che è di Dio. Ma questo lo voglio parlare un po' più tardi, guardando proprio lo sguardo di Gesù con San Pietro. Quindi la misericordia di Dio, di Gesù, inizia proprio con uno sguardo d'amore, uno sguardo che si posa, e penso di avervelo detto ieri sera, non si posa sul peccato, ma sulle fragilità. Vi feci qualche esempio, ma mentre io guardo il peccato, e questo, il peccato diventa un ostacolo per accoglierti, per amarti, il nostro Dio invece ci guarda da figli, portare degli esempi. E allora la misericordia è un fatto di sguardo, ed è proprio sullo sguardo di Gesù che mi libera. Poi qualche volta ci sono delle persone che non sanno reggere lo sguardo davanti a Dio. Certo, chi vive nel male, essere guardato con amore gli dà particolarmente fastidio. Il maligno non si lascia guardare da Dio, non ci piove, ma la misericordia nasce proprio così, ed uno sguardo che mi genera. Lo sguardo è il riflesso dell'anima, ma nell'anima è il luogo di Dio. E nel ciò che tu ci metti dentro di te, poi lo comunichi, non è un fatto di parole. Provate, altre volte ve l'ho detto, provate a guardare le persone che in qualche modo non vi amano con uno sguardo un po' più dolce, un po' più amorevole, attingendo ovviamente allo Spirito Santo, non è un fatto, se no diventa una maschera, ed è una fra le tante, un po' più felice, ma una maschera, per poi dopo farla subito cadere, e vedrete che le persone si addolciscono, perché hanno bisogno di questo. Gesù ha questo sguardo d'amore, perché Lui è l'amore, è la misericordia. Se io non mi lascio riempire da questa misericordia, cioè se io la mia carne, il mio dentro, la mia mente non si lascia intrecciare con la misericordia di Dio, è chiaro che poi diventa difficile comunicare. Cioè non è che la devo andare a cercare, aspetta, vado nella borsa a cercare e per trovarla, ma eccola qua. O tu ce l'hai, ma per avercela bisogna vivere da gente riconciliata. Ecco perché la pace con Dio e con gli altri è importante, perché a tempo debito, quando tu non te l'aspetti, un po' come quelle vergini che quando si svegliano di notte, e chi ce l'aveva l'olio sa accendere la lampada, e chi non ce l'aveva, se tu non ce l'hai e non sai comunicarlo in una maniera bella. Siccome Gesù è la misericordia, è la pace, è la gioia, e chi ce l'ha poi te la dice, accipica, che bello. E a volte ci sono delle persone che hanno questo dono importante di trasmetterti, non con le parole ma con lo sguardo, la pace dell'anima, la pace del cuore, e ti dicono, mi fai stare un po' con te? A volte c'era una bimba che mi disse, Don Bruno, mi fai stare un pochino con te? Era una bimba che aveva bisogno semplicemente forse di avere una figura adulta che la, senza dire nulla, stare solo. Capitano spesso, a me non è passato, ora vado a cercare nel mio computer della mia testa, tante figure, tanti bambini che qualche volta vengono e stanno lì. Hanno bisogno, perché trovano qualche cosa. È come quando a volte noi si entra in chiesa e si dice, che bello questo posto, cosa c'è? La presenza di Dio. E cosa vi dona se non la pace intima del cuore? Quando Gesù guarda le persone, non c'è nessuno che si sente giudicato da Gesù. Il motivo è semplice. E perché invece quando voi vi lasciate, guardate da me, vi sentite giudicato? C'è un po' di differenza. La differenza la fa l'amore che ce l'hai, e se non ce l'hai, lo sguardo è di un certo tipo. Oggi, proprio perché è la festa non solo quindi della donna adultera, come la samaritana, come tutte le persone che vanno da Gesù, nessuno può dire, anzi viene in mente anche quando i soldati lo vanno ad arrestare nel Vangelo di San Giovanni, non l'arrestano, e quando tornano poi dai capi e gli dicono: come non l'avete arrestato? Vi ci abbiamo mandato. E loro gli rispondono: nessuno ci ha parlato così, nessuno. Cioè, di fronte alle parole e di fronte allo sguardo, nessuno. È molto bello, se volete, questo nel Vangelo di Marco, quando Gesù guarda il giovane ricco. C'è una parola che è differente da tutti gli altri evangelisti: lo guardò o lo fissò e lo amò. Questo è Gesù. Ecco che bello sapere, la misericordia non è solamente un fatto mio confessato, perché a volte ci siamo confessati, si torna a casa, mamma mia, o ti sei messa la maschera prima, o non lo so, si torna a casa e siamo delle iene, qualche cosa, o forse il Padre Eterno non ha funzionato bene, o forse magari il prete non aveva abbastanza grazia, ma siccome il Padre Eterno si serve di noi, ma è roba sua, perché non si può poi tornare a casa ed essere delle iene, o appena usciti di casa pieni di acqua, a volte si litiga subito dopo, basta un niente, cioè qualche cosa non torna. Ecco, lo sguardo di chi vive la misericordia è sempre guardando ama. Dovremmo essere sempre gente che quando guarda ama, ma non ama perché è innamorato così per le nuvole, perché ha un bisogno affettivo, ma perché c'è la bellezza di Dio dentro di noi. Forse il complimento è più bello è quando uno dice: ma che sei scemo, guarda, che faccia, mi sembri proprio un po' lucca. Forse quando gli altri, guardandoti, la tua faccia gioiosa, ma che espressione, specchio della tua anima, della presenza di Dio dentro di te, qualcheduno ti dica: ma abbia il dubbio se tu ci sei o non ci sei, ma capite il senso. Siccome il peccato, che spesso noi siamo, ci paralizza e non ci fa, la cosa tremenda è che non ci fa apprezzare il bene. Guardate che tutti, immagino, siamo amanti anche dei bei panorami, ma anche un bel panorama, come delle persone, possiamo rimanere incantati, ma un fatto di grazia. Cioè, io posso guardare un bellissimo panorama, posso dire bello, a meno che non sia romantico, ma quello non c'entra nulla con la grazia di Dio. So vedere il bello sempre, so vedere il bello anche nelle cose brutte, so vedere il bello anche nel peccato, so vedere il bello anche, avete visto, anche nelle guerre, anche negli omicidi. Pensate che quando si vive nella grazia non c'è il male che si impone, ma la grazia sta a vedere sempre le cose belle che sono nascoste. Mi viene in mente quando il Signore si manifestò sull'Oreb. L'Oreb non è altro che, dice, il luogo delle macerie. Questo vuol dire l'Oreb. Ed è bello, sapete perché? Questo siamo nell'Esodo, perché nel luogo delle macerie Dio si manifesta. Ma nelle macerie, provate a immaginare il bombardamento in Palestina oppure in Ucraina, cioè lì si manifesta, le macerie. Possiamo pensare, essendo un monte, sono stati tutto pietrame, sicuramente, ma la parola vuol dire macerie. Nel luogo delle macerie della vita è quando siamo nel peccato, facciamo le macerie. Il peccato distrugge l'abitazione che è la nostra esistenza, distruggiamo anche l'abitazione che è l'esistenza degli altri. Noi siamo sempre, continuamente fra le macerie, e Dio sceglie di manifestarsi, il famoso roveto ardente, un fuoco che brucia, va bene, che riscalda e non si consuma. L'amore di Dio ti ama e non si consuma. questo è il fuoco di Dio. Siccome noi si sta parlando anche, e questo oggi anche la festa della cattedra di San Pietro, mi dà l'occasione anche, così l'abbino bene, almeno spero. San Pietro, sapete, abbiamo visto la vocazione che riceve, quella di essere guida della Chiesa, capo roccia, no? Pietra. Vedete, Gesù, a me piace sottolineare, è vero che lui è l'uomo che poi sulla cattedra, l'insegnamento, guidare il mondo, va bene? Ma da dove poi nasce questo suo essere guida? Dal suo tradimento. Una delle cose che a me è sempre piaciuto quando ero giovane, forse perché sentivo molto il peccato, e quando mi piaceva quel brano che Gesù guarda San Pietro dopo averlo tradito, che a me commuove sempre, guardandolo e Gesù fissandolo, si voltò, dice il testo se non sbaglio, si voltò, lo fissò, e Pietro, incrociando lo sguardo di Gesù, pianse amaramente. È bellissimo. Certo, quando io sono guardato e sono nel peccato, mi sento a disagio e sento il giudizio, ma il volto di Dio, vi ricordate, il Signore si volta su di noi e ci guarda e ci benedica. Il volto è sempre segno della benedizione di Dio, no? Volga sul sguardo su di me. Quando il Signore gira le spalle, come farà San Pietro subito dopo, allora quando prende le distanze, ma quando gira lo sguardo, quando Gesù ci guarda, ci sta amando. E te nel momento del peccato ti ha affidato, ti ha dato una vocazione, e poi gli dice delle parole molto, gliel'aveva detto, guarda che dopo che tu ti sei ravveduto, vai e conferma i tuoi fratelli. Cioè Gesù gli ha dato fiducia prima, ma gliel'ha confermato proprio nel momento del tradimento. Questa è la misericordia. Quando è che tu manifesti il tuo amore vero? Quando sai dare fiducia e confermi il tuo amore nel momento del tradimento. Tanta roba, almeno per me. Cioè noi invece al tradimento prendiamo le distanze e scappiamo, e ci guardiamo bene, perché noi si ragiona purtroppo, pur essendo figli amati, più da peccatori che da uomini graziati. E il Signore vai, dopo che tu ti sei ravveduto, ma il ravvedimento nasce il momento in cui Gesù ti sta guardando. Non, se volete sempre veramente riconciliarvi con voi e tutti, lasciatevi guardare da Dio. Non andate mai a confessarvi senza prima essere stati un po' con Gesù. State un po' con Gesù, lasciatevi amare da Lui e state tranquilli. Signore, siamo un po' noi, insomma, un po' come le anime del purgatorio. Faccio questa espressione. Le anime del purgatorio hanno una caratteristica, sono anime beate. Hanno il desiderio di purificare il loro cuore per potersi unire a Cristo sposo. Noi siamo la sposa. E allora fanno di tutto. E gareggiano, crescono nel desiderio. Questa è la loro sofferenza. Noi dobbiamo soffrire per un motivo solo, quello di purificare il nostro cuore, perché il nostro cuore sia unito a Gesù, come lo sposo si unisce alla sposa. E allora, quando siete lì, non dovete mai preoccuparvi di quello che dovete dire o non dovete dire. Quello che è importante è che il vostro intimo, anche il vostro corpo, si unisca a Gesù Cristo. Questa è una cosa stupenda. Ma, ritornando alla nostra figura sempre, Gesù lo guarda, ma che sguardo avrà avuto Gesù? Certo, se tu non hai la misericordia, se tu non hai l'amore, perché vedete, noi tutti quanti si dice di amare, Però poi basta o niente che questo amore, noi abbiamo le occasioni per amare, ma poi basta anche i nostri figli che si amano tanto, ma poi basta mi faccio arrabbiare, ma va, l'amore è proprio così. Cioè quando tu ce l'hai, hai sempre uno sguardo, si direbbe noi con gli occhi dolci, con gli occhi, con gli occhioni, ma mettete come vi pare, la misericordia trasuda da tutte le parti quando tu ce l'hai, e in Gesù c'è. Ecco perché noi non dobbiamo mai aver paura, dobbiamo, certo abbiamo temere noi stessi, siamo noi che abbiamo paura di Lui. Lo sguardo di Gesù nel momento in cui guarda Pietro non solo gli ridà, lo conferma nella fede, lo conferma nella vocazione. Cioè non è, a volte si tratta, chiaro parlando a voi, o se dovessi parlare a me, non è che se io dovessi, o peccando, oppure uno di voi magari è sposato, tradisce il proprio sposo, il matrimonio non c'è. Non è che se io tradisco Gesù non sono più prete, io continuo a essere prete. Anzi, nel momento in cui sbaglio, il Signore, perché la misericordia è questa, ti confermo nell'amore. Magari quando nelle nostre famiglie uno dei due dovesse venir meno all'impegno coniugale, l'altro, io confermo il mio amore verso di te, a prescindere da quello che poi. Guardate, sono due modi di far male all'anima. Uno è con l'odio, col rancore, no? Sono due cose che ci fanno male, ci feriscono, se ci pensate bene. E questo lo conosciamo perché poi la risposta che magari sono fatte di gesti, di parole, di atteggiamenti, anche uno sguardo truce. Ma che gli ho fatto, no? Pensate a quanto male potrebbe fare uno sguardo, usate l'espressione cattiva, fa male. Pensate invece a uno sguardo d'amore. I bambini che hanno un gran bisogno di essere amati cercano sempre lo sguardo della mamma o del babbo. Purtroppo anche molti mariti cercano sempre lo sguardo della mamma moglie per poter sentirsi a posto, ma insomma quello è un altro paio di maniche. Lo sguardo di Gesù allora è sempre, ecco perché è benevolo. Allora ci sono due modi di ferire. Anche Gesù ci ferisce, ma io ve l'ho detto la seconda sera, ci ferisce amandoci. Se c'è una cosa, almeno per la mia esperienza personale, che mi ha fatto piangere, è sempre stato quando ho scoperto la misericordia di Dio. Non ti fa piangere se uno ti tratta male, se ti ferisce, se ti offende, non fa piangere quello. Quello magari è orgoglio, ma ti fa piangere, il famoso dono delle lacrime, che ti fa piangere quando tu scopri che sei davanti a Gesù e amandoti, tu ti rendi conto che sei Pietro, non sei degno. Allora ci sono le ferite d'amore. Se volete, e a volte per esperienza, quando si fa un esorcismo, se volete far male al Satana, al diavolo, si ama. L'amore come si manifesta in questo? Si fa la benedizione. La benedizione è l'amore di Dio che va a toccare il male. Il male è non ama essere amato. Se volete far del male a una persona, amatelo. A uno che ha odio, che si sente amato, o cambia il cuore, o si arrabbia ancora di più. Non si sa sopportare l'amore. Noi viviamo in un tempo in cui non facciamo fatica ad accettare l'amore di Dio. Per questo troviamo tante cose brutte nel mondo. È difficile. Ecco, questo nostro Dio ci ferisce. Perché ci ferisce? Perché o soccombi o scappi. E molte persone, anche se sono amate da Dio, scappano, sfuggono. Poi si arrampicano sugli specchi, ma questo è un altro paio di maniche. Allora ecco, cercando di arrivare alla fine, cioè lo sguardo d'amore di Gesù penetra dentro di te e un po' ti toglie il respiro. Ho visto come a volte uno si fa male con un coltello, a volte facendo qualche cosa, o le forbici, oppure quando io ragazzo cucivo le scarpe, mi infilavo l'ago da una parte a parte delle cose, e ti manca il respiro. Ognuno ha le sue, no? Ecco, l'amore ti fa togliere il respiro. Lo sguardo di Gesù ti entra dentro, ti penetra dentro, e non è quello che poi ci fa essere di Dio sempre. Guardate che non ci allontana il peccato da Dio, ci allontana quando noi siamo tanti anni e non ancora abbiamo scoperto questo amore di Gesù, perché il peccato si recupera. Ieri vi dicevo del re Davide, ma se tu non hai scoperto di questo amore grande di Dio, basta qualcos'altro. Ma quando hai scoperto così, puoi fare di tutto. Il Signore non ti perde, perché sa che sei con Lui. Sai, a proposito di questo, ieri sera mi è arrivato, sono andato a letto, un post, ora non so io se ci abbiamo qui pedagogiste o meno, ma che diceva una cosa bella, ora non ce l'ho, la rifilo così. Dice che un figlio, ci sono degli aspetti del figlio che comunque restano dentro la madre, e anche quando il figlio ha una mancanza, ora se poi domani sera ve lo rifilo, comunque anche perché c'è una forma del DNA, non lo so, che resta nella madre. Questa persona me l'ha mandata a me e gli ho detto ecco perché, cioè dice la madre, era questo, la madre soffre quando il figlio sta soffrendo, perché ci sono dei legami non solamente di cordone ombelicale, ma a livello di DNA o di qualcos'altro che io ora non so spiegarvi, che li tiene legati. Pensate al nostro Dio. Io ho pensato a Lui, ovviamente. No? Noi siamo legati a Lui e il nostro dolore diventa il suo dolore. Ecco perché Lui non vede l'ora di poterci sempre riempire il cuore, riamarci, riabbracciarci. Allora, San Pietro, quando ha capito di essere amato, di essere perdonato, di non essere giudicato, quello che è mancato a Giuda, Giuda si è perso perché non si è lasciato guardare con amore, non si è lasciato perdonare, perché anche vi ricordate a Giuda, lo chiama amico, non gli ha detto brutto traditore schifoso, l'ha chiamata amico, e a San Pietro l'ha guardato, l'ha amato. La differenza è che lì Pietro ha capito che aveva di nuovo la speranza. La cosa più bella che succede a volte quando ci si vuol bene è quando io lo vivo così, ma penso anche a voi. E quando so che di sbagliare anche nei vostri confronti, e invece di dirmi brutto prete, schifoso, hai sbagliato, io mi sento accolto e amato. La libertà di sbagliare, la libertà anche di sbagliare e di non essere giudicato. Quando Pietro ha capito che lo sguardo, io vi dico da prete, quando so di sbagliare, io vengo qui all'altare soprattutto a predicare col cuoricino, voi non sapete l'imbarazzo che io ho quando vengo a predicare, sapendo che magari di sbagliare, e siccome di sbagli facciamo tutti i giorni, col cuoricino piccino piccino, poi magari sono quelli che voi dite, mamma mia come sei stato bravo, ma state tranquillo, sono sempre il cuoricino piccino piccino. La libertà è quella di saper che anche nello sbaglio so che tu non mi giudichi. Pietro capisce questo. Ecco, l'avere il dono della misericordia, il dono di essere riconciliati e saper essere guardato, e in questo contesto anche guardare gli altri con lo stesso amore.